come comprenderete anche più tardi durante la omelia, non sono riuscito a dare un titolo sintetico a questa domenica, quindi mi affido anche alla vostra preghiera, alla vostra riflessione, al vostro discernimento. Le parole che riceviamo oggi dalla Sacra Scrittura, da questa liturgia, sono d'altra parte molto belle, molto ricche, con tanti significati e anche con tante questioni che lasciano così in sospeso i nostri animi. D'altra parte non dobbiamo mai pensare di dover avere un rapporto con le cose del Signore che sia un rapporto concluso, pacificato, acquisito, che possiamo portarci a casa tranquilli, ma è sempre nell'incontro con Lui si aprono delle prospettive, dei cammini, delle domande, dei quesiti anche piuttosto acuti, che ci lasciano con il cuore a volte poco tranquillo. Quindi da una parte tante cose belle, dall'altra parte tante domande che restano aperte, ed è giusto che restino aperte, perché la fede è fatta anche di questa continua domanda che al Signore rivolgiamo. In questo senso forse ci possiamo tutti affidare all'immagine di questo re Salomone che fa appunto al Signore una domanda. E quindi considerare la fede questo, l'atto in cui ci accorgiamo della nostra piccolezza davanti alla vita e gli chiediamo di venire in nostro soccorso. È quello che facciamo anche in questo momento, chiedendogli perdono per tutti i nostri peccati. Ho il ricordo che qualche domenica fa, non so se una o due domeniche fa, o se è stato invece in un giorno feriale, pensate quindi alla mia confusione mentale, però vi ho parlato del significato del termine omelia, questo me lo ricordo, dove noi normalmente siamo portati a pensare che l'omelia sia quella, la predica, cioè il momento in cui lette le letture, ascoltate da tutta l'assemblea le letture, chi presiede la liturgia fa un commento. E quindi siamo abituati a pensare che l'omelia sia un commento unico, un monologo. Mentre invece abbiamo notizia dal Nuovo Testamento che la parola omelia vuol dire conversazione. E il punto più chiaro di questo significato del termine omelia sta nel famosissimo episodio dei due discepoli di Emmaus, che sono appena partiti da Gerusalemme, un po' in fuga, e stanno dirigendosi verso Emmaus, e lungo la strada discutono animatamente, un po' anche litigano, riguardo alle cose che erano successe a Gerusalemme, e la cattura del Signore, la sua morte, eccetera. E quell'espressione che l'italiano traduce, conversavano, discutevano, dibattevano, è il verbo fare omelia. Quindi, propriamente, l'omelia è un tentativo che delle persone che si trovano insieme fanno insieme per comprendere il senso di quello che è successo, di quello che è stato detto, di quello che è stato sentito, di quello che è avvenuto. E contiene anche una certa dialetticità, cioè non è una conversazione pacata così, in cui si parla di che tempo sarà domani, ma c'è un confronto fra idee diverse. E Gesù, che a un certo punto entra nel discorso di questi due che vanno ad Emmaus, anche lui entra in questa omelia, e vi entra attivamente, dibattendo, contestando quello che hanno detto gli altri due e dicendo la sua interpretazione dei fatti. Ecco, questa è l'omelia che noi cerchiamo ogni giorno nelle messe feriali di mettere in atto. Non è mai una cosa sola del prete, ma è una conversazione di tutta l'assemblea, di tutti quelli che si sentono di dire un loro pensiero sulla base della loro fede, della loro preghiera, della loro riflessione su quel testo. Bene, questa era la premessa che volevo fare per dirvi che oggi cercherò proprio di fare così, cioè di non fare un monologo, ma di dire due pensieri e poi aprire una conversazione. Capisco che nella messa domenicale questo è molto difficile, che uno abbia il coraggio di venire qua a prendere il microfono. Non è come nella messa feriale in cui il clima è molto più ravvicinato, familiare, e ci sono meno difficoltà. E quindi per oggi io farò un piccolo dibattito con Giovanni, cioè continuerò il dibattito, perché durante il viaggio da Sovere a qui, per circa 3 ore abbiamo discusso su come andava interpretato questa liturgia della parola. E quindi non è che io adesso faccio un'omelia e Giovanni adesso ne fa un'altra, no, cercheremo un po' di interloquire e il risultato sarà naturalmente non una una conclusione certa, sicura, inoppugnabile, sarà un rendervi partecipi dei nostri pensieri, perché siamo tutti molto piccoli di fronte a questa parola. Torniamo al re Salomone, che dice: ma tu mi hai messo seduto a questo posto, ma io sono un ragazzino piccolo. E dice proprio così, anzi, quel ragazzino indica proprio, noi oggi nel nostro linguaggio lo chiameremo il garzone, cioè non è semplicemente un ragazzino come può essere, non so, uno dei figli delle nostre famiglie più giovani, è proprio un ragazzino anche semplice, povero, che cerca di fare qualche lavoretto per incominciare a raggranellare qualcosa. Una figura quindi dal punto di vista della scala sociale tra le più basse. Il garzone, il fattorino, quello che fa qualche servizio così piccolo. Re Salomone, di fronte al regno che gli è stato messo nelle mani, si sente così. E glielo dice a Dio, io sono così. E in confronto a tutto quello che tu mi hai dato, c'è intanto il confronto schiacciante con mio padre, perché Davide, il re messianico, era il massimo, no? Che si poteva pensare come modello di regalità. Ma soprattutto Salomone mette in evidenza il confronto con il popolo. Questo è un popolo molto grande, qui l'italiano traduce numeroso, e poi dice anche un'altra parola, un popolo pesante, dove noi non dobbiamo pensare che qui ci sia un giudizio negativo di Salomone nei confronti, come se io, parroco di San Martino, dicessi al vescovo, guarda che tu mi hai dato una parrocchia molto pesante. No, non è così. Perché nella lingua di Salomone quella parola pesante vuol dire glorioso. E quindi Salomone fa presente a Dio, ma guarda, io sono un piccoletto, sono un servetto, un ragazzino, e tu mi hai dato un popolo glorioso, cioè ricchissimo di tradizioni, di doni, di carismi, di salvezze, di varietà, di grazie. E quindi cosa posso fare io? Ecco, questo mi sembra che sia, diciamo, l'atteggiamento che Salomone ci insegna, potrebbe essere anche l'atteggiamento buono per adesso entrare nella questione delle parabole. Allora, le parabole sono bellissime, cioè se noi dovessimo presentare il cristianesimo a qualcuno che non ne sa niente o a qualche ragazzino a cui dobbiamo fare un po' di catechismo, è chiaro, la parabola del tesoro, della perla, sono meravigliose, no? Per presentare la positività del dono di Dio, del suo regno, di come sia così affascinante che riempie il cuore e la vita di una persona di senso le fa anche compiere delle azioni anche che possono sembrare agli altri delle rinunce, ma in realtà sono delle azioni scontate. Per forza, di fronte a un regalo così, che cosa posso fare se non rinunciare a questo e a questo, pur di avere e custodire questo regalo? Quindi delle parabole bellissime. Il problema è che non si sa bene perché, come spesso succede nel Vangelo, il Signore inserisce dentro questi discorsi piacevolissimi delle questioni un pochino meno digeribili, che oggi sono queste parole che dice sulla rete gettata nel mare. E questo è il punto. Quindi io tante volte con voi ho commentato la bellezza della parabola del tesoro nel campo, della perla trovata da quel mercante, ma oggi non mi sento invece di eludere il problemaccio che c'è qui, perché dice che il regno dei cieli è come una rete gettata nel mare, piena di qualunque tipo di pesce, e ci sono quelli buoni e quelli cattivi. Alla fine dei tempi, Gesù commenta, e verranno gli angeli, prenderanno i buoni e li metteranno nel canestro, e i cattivi invece nel forno. È piuttosto pesante, come fine del grande discorso parabolico, è da tre domeniche che sentiamo questo discorso delle parabole, e come conclusione un po' ci lascia un po' male. Allora, per giungere all'osso del dibattito, io come l'avevo messa? L'avevo messa così. Va bene, Gesù fa riferimento al giudizio finale. Quindi effettivamente nel giudizio finale i buoni da una parte, i cattivi dall'altra, e come dall'altra parte ce lo diceva anche la parabola della zizzania. Ma noi ora, che non siamo ancora al giudizio finale, come ci dobbiamo muovere? Cosa vuol dire questa parabola del pescatore che raccoglie con la rete tutti questi pesci di ogni genere e divide gli uni dagli altri? Ecco, la mia interpretazione era questa. Sono i buoni